seek a man open, and it's the Rooster loose, and they're not going to catch him. Touchdown, Miami, two plays, two touchdowns in the third quarter.
Bentornati a tutti amici di Scusate il College Football, quarto episodio di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla. Come avete sentito dalla nostra intro parleremo, ma come anche vi avevo annunciato settimana scorsa ovviamente, e avevo detto che ci saremmo ritrovati questa settimana a parlare della grande vittoria di Miami, nonostante il maniavantismo di Guido, e ovviamente siamo qua a parlare anche dei Canes, e ovviamente quindi con me c'è Guido Semplici. Ciao Guido, come stai?
Ciao Fabio, molto bene, ciao a tutti.
Immaginiamo molto bene. Ma come avevo detto settimana scorsa, sta settimana oltre alla grande vittoria di Miami, l'altro grande argomento della settimana era il ritorno della SEC, e quindi ovviamente ci sono anche Oleg Bogdea e Francesco Fele, che chi meglio di loro può parlarci della SEC. Ciao Oleg, ciao Fra.
Ciao ragazzi, sì, finalmente si parte anche con la SEC.
Ciao a tutti, football, real football is back.
Sì, finalmente ricomincia il college football dopo queste tre settimane di pre-season con qualche squadra così che ci ha fatto giusto scaldare i motori per prepararci a un primo vero weekend di quelli che piacciono a noi, con tante partite e di quei weekend, come avevo scritto qualche settimana fa in una preview, che ci obbligano a tirar fuori tutti i dispositivi disponibili, elettronici disponibili, per poter vedere più partite contemporaneamente. E tra l'altro ci sono già tante partite interessanti ad un orario, diciamo, cristiano per noi italiani, quindi già molte, molte partite interessanti sabato alle 6. Ma appunto, visto che dobbiamo parlare di tutte queste cose, cominciamo come al solito dal recap della settimana, e lasciando ovviamente, parleremo anche di Miami, tranquilli, ma lo lasciamo dopo ovviamente alle sagge parole di Guido. Io intanto faccio il recap di quello che è successo tra le altre squadre, partendo in ordine cronologico, lasciando qualche buco tra le partite di cui parleremo dopo questo breve recap, partendo appunto da quelle di sabato pomeriggio, tra cui, diciamo, le prime sono state la vittoria di Coastal Carolina, la vittoria di Cincinnati abbastanza facile, la vittoria di Pittsburgh 21-10 con Syracuse, nonostante il bombolone sparato dal backup di Tommy DeVito, Rex Culpepper, che ha questo nome assolutamente da livello Auburn, anche se gioca a Syracuse, ed è stato l'unico touchdown degli Orange della partita, anzi l'unico touchdown finora della stagione, visto che non avevano segnato neanche nella prima gara. E comunque 21-10, Pittsburgh è andata in difficoltà nel primo tempo, poi è emersa nella ripresa con una discreta prova di Kenny Pickett, ottima prova della difesa e della O-line. Vince Liberty con Western Kentucky, anche senza Candy Golden, ma vince con un grandissimo Malik Willis, quarterback dei Flames, con 133 yard lanciate, non tantissime, ma 168 corse, direi parecchie. Vince Louisiana, di nuovo, dopo aver fatto l'upset a Iowa State il weekend precedente, vince rimontando due touchdown di scarto con Georgia State per due volte, prima sullo 0-14 e poi sul 7-21, e riesce a chiudere 34-31, riuscendo appunto a non perdere la sua posizione che si è guadagnata nel ranking. Stravince Notre Dame, che batte USF 52-0, rifilando il primo schiaffone della carriera da head coach di Jeff Scott. Vince ovviamente Clemson, che supera, che segna 7 touchdown nei primi 7 drive, poi si siede e vince 49-0 senza segnare più. Vince facile anche SMU con una grandissima prova, eccellente prova di Shane Buechel con North Texas, e vince anche Texas State con LA Monroe. Infine, Louisiana Tech batte Southern Miss con una grandissima giocata al photo finish, un touchdown che, se non avete visto, andate a pescare, perché è davvero strepitoso anche qua, in grande rimonta di Louisiana Tech. E vince anche NC State nel derby con Wake Forest, anche qua sopravvivendo alla sparatoria, chiusa 45-42, anche qua NC State è riuscita a sopravvivere alla rimonta di Wake Forest. Cosa ho lasciato indietro? Allora, ho lasciato indietro sei partite, ovviamente una delle sei è Miami, di cui ci parlerà Guido tra poco, e le altre sono Georgia Tech UCF, una partita che ha vissuto anche attimi di ordinaria follia, prima che Dillon Gabriel e i suoi, diciamo, con il suo tocco magico, con le sue giocate, Gabriel risolvesse la pratica in favore di UCF, chiusa 49-21 alla fine, quindi con un punteggio anche, con uno scarto anche abbastanza ampio. Ho messo tra le partite degne di un commento da parte vostra Boston College Duke, perché settimana scorsa eravamo in 5, qua abbiamo dato 5 vittorie a Duke, e nessuno ha pronosticato Boston College, che invece ha vinto ha vinto proprio di poco, ha vinto 26-6, quindi noi ci siamo andati tutti molto vicini a beccare questa partita, e quindi un commento da parte vostra, perché io non so cosa dire. E poi la terza gara che ho messo è Navy Tulane, perché Navy, dopo la batosta che ha preso con BYU, è andata sotto 24-0 con Tulane, si credeva in un'altra batosta per i Midshipmen, e invece hanno rimontato, hanno vinto 27-24, una partita for the ages. Con un secondo tempo in cui hanno giocato anche un po' di passing game, che li ha fatti, di fatto li ha salvati. Quindi una Navy inedita che però è riuscita a rimontare Tulane. Le ultime due partite sono Upstate Marshall, con i Mountaineers, Upstate Marshall con i Mountaineers sconfitti 17-7. Anche qua forse un campanello d'allarme era suonato già nella prima partita, con la prova non brillantissima contro Charlotte. E l'ultima è Oklahoma State Tulsa, chiusa solo 16-7 per OK State. È vero che è stato, diciamo, si è infortunato Spencer Sanders, che ha giocato soltanto il primo quarto. Tutto sommato non hanno fatto male né Tyler Wallace né Chuba Hubbard, però diciamo che da Oklahoma State contro un avversario come Tulsa ci si aspettava qualcosa di più. E anche qua voglio un vostro commento, però ragazzi, prima di lasciarvi la parola, su Oklahoma State Tulsa c'è una cosa da dire, ovvero vedete di non andarci troppo pesanti con i giocatori di Oklahoma State, perché oggi, noi registriamo di mercoledì, che è il 23 settembre. Oggi come oggi, 13 anni fa, Mike Gundy ci ha lasciato una delle perle che ancora riascoltiamo nel college football. E quindi, ragazzi, attenzione a come trattate i suoi giocatori.
That's why I don't read the newspaper. Because it's garbage. And the editor that let it come out is garbage. Attacking an amateur athlete for doing everything right. And then you want to write articles about guys that don't do things right and downgrade them, the ones that do make plays. Are you kidding me? Where are we at in society today? Come after me! I'm a man! I'm 40! I'm not a kid!
Stupenda, stupenda, anche riascoltato 13 anni dopo. Mike Gundy non ha più 40 anni, ormai ne ha 53, però è sempre un uomo, e ovviamente, quindi state attenti alle parole che userete. Direi che partiamo con i commenti da Francesco, poi Oleg, e lasciamo in fondo Guido, a cui lascerete il commento di Miami Louisville. Oleg e Fra, commentate pure tutto ciò che volete di questa settimana. Vai, Fra.
No, no, commentiamo anche Miami,
Vai,
beh, facciamo un po' di
certo.
un po' di contraddittorio.
Non puoi esimerti,
Prima
certo.
facciamo parlare lui per Miami. No, niente, più che altro quello che mi ha stupito è stata la sconfitta di App State, non solo per il fatto di essere nel ranking, ma anche per come è arrivata, perché App State fondamentalmente non ha giocato. Una delle squadre non appartenenti alla Power 5, diciamo, lunghe, che consumano tanto tempo sul cronometro, però questo giro non sono riusciti, insomma, a far girare l'attacco. Bene Marshall dall'altra parte, perché è stata molto attenta alla difesa, nonostante le troppe penalità, con un'altra realmente sarebbe andata peggio la situazione. Però i Mountaineers, che è solitamente una squadra solida, che non si lascia mai sopraffare né dal panico né dalla paura, insomma, non è riuscita a rivenire su. Immaginatevi che Marshall era solamente la seconda volta, se non sbaglio, da quando ha abbracciato il football di prima divisione, diciamo così, era la seconda volta che batteva una squadra di ranking. La prima volta aveva battuto nel 2003, se non sbaglio, Kansas o Kansas State, ora non mi ricordo, Kansas State, una vittoria di prestigio. UCF Georgia Tech, un'altra partita che ho visto. UCF, diciamo, che ha vinto in maniera agevole, nonostante qualche patema di troppo. Ennesimo disastro, insomma, dello special team delle Yellow Jackets, perché già gli è stato bloccato il terzo field goal in due partite. Sono veramente troppi. Peccato perché Jerzatek stava dimostrando di aver assimilato appieno la transizione, insomma, dalla triple option, però ancora troppi turnover, non solo per il fatto del field goal bloccato, ancora troppi turnover. C'è stato un momento addirittura all'inizio terzo quarto thriller dove praticamente abbiamo avuto quattro turnover consecutivi, poi alla fine sono risultati tre perché il quarto è stato annullato da una penalità, dove praticamente nessuna delle due squadre riusciva a prendersi o a riprendersi il possesso. È stata una scena da comica, insomma, sembravano squadre di high school e non di college, nessuno voleva la palla, però insomma alla fine l'esperienza, la maggiore profondità di talento di UCF, insomma, ha avuto la meglio. Oklahoma State ugualmente ha, diciamo, evitato, dodge the bullet, come si dice negli Stati Uniti, dodge the Tulsa bullet, perché appunto grazie a un 13-0 uncontested è riuscita a ribaltare la situazione. Oklahoma State anche qui irriconoscibile, intanto per il modo di giocare, perché anche qui non sembrava neanche una squadra Big 12, ma sembrava una squadra Big 10 vista la lunghezza dei drive, perché non ho mai visto fare a Oklahoma State un drive più lungo di 4 minuti, qua addirittura il primo, se non sbaglio, è durato 6 minuti, quindi insomma una roba piuttosto particolare. Manca alla squadra, secondo me, una deep threat, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto di ricevitori, ecco, non c'è un ricevitore, insomma, in grado di, a prescindere ora dai problemi a quarterback che ha avuto, però manca un vero big name, insomma, in quel reparto. Tulsa invece bene perché grazie ad un reparto Hubbard, che è la stella dei Cowboys, anche uno dei candidati in futuro al draft, è stato annullato completamente nel primo tempo. Tutta la gestione dell'allenatore di Tulsa, perché ha giocato troppi quarti down quando magari in certe situazioni si sarebbe dovuto accontentare, però in generale la squadra mi è piaciuta. È stata una partita strana, perché l'anno scorso una sfida del genere sarebbe finita del tipo 71-70, qualcosa del genere, però attacchi veramente asfittici, diciamo così. La chiave di volta per Oklahoma State è quando è riuscita a bloccare l'attacco di Tulsa dopo l'intercetto a 3 minuti dalla fine del terzo quarto. Da lì, diciamo che la offense ha iniziato a girare grazie ad un paio di ricezioni niente male, e poi la corsa di Hubbard che ha chiuso definitivamente l'incontro. Insomma, nel primo tempo Hubbard non si è visto, nel secondo qualcosina in più, ha corso per 90-95 yard più o meno, però poca roba, insomma, rispetto a tutto quello che è abituato. Poi l'altra sorpresa è stata la vittoria di Boston College, che nessuno di noi aveva pronosticato, perché in effetti era difficilissimo da pronosticare la vittoria di Boston College, appunto, a parte che Duke era messa meglio. Sì, beh, certo. A parte che Duke era messa meglio a livello di roster, di talento, però di ribaltamento di situazione. Più che altro è tornata la difesa della scuola, cioè con la difesa che riesce a creare pressione, riesce a creare turno.
No, ti prendiamo un po' male, non so se sono io che ho qualche problema.
No, non si sente.
Okay, si sente un po' male, adesso si sente un po' scatti, sì.
Un po' scatti.
L'ultima su Boston College Duke abbiamo sentito molto poco, prima si è intuito, il resto si è capito abbastanza bene.
Dicevo che è tornata, insomma, alla difesa cioè, il marchio di fabbrica della squadra, quella difesa che crea pressione, turnover, addirittura alla fine della partita ha contatto, insomma, Boston comunque una squadra, un quarterback che ha dimostrato di saper lanciare, si muove bene nell'attacco. Anche se Duke, che non è uno squadrone a livello di talento, era superiore.
Niente, ti prendiamo proprio male stavolta, proprio si sente a scatti, molto a scatti. Niente, si sente qualcosa ogni tanto. Magari rinviene tra un po'.
Mi sento bene.
Noi ti sentiamo poco, io ti sento poco, ma credo anche gli altri.
No, non si sente.
Buon, passiamo. Oleg, intanto magari dopo riprende fra col commento su Miami-Louisville. Intanto Oleg, facci sapere i tuoi pensieri su questa settimana, su queste quattro partite, 5, 6 che ho indicato io, insomma, se...
sì.
Anche un commento generale.
UCF, Georgia Tech, come ha detto bene fra... Special team di Georgia Tech, ma un po' questa settimana proprio le squadre della Georgia special team non hanno capito proprio un cavolo cos'è il football in generale. Lasciamo stare, vabbè.
Lasciamo stare cosa hanno fatto gli altri, che sono anche pagati per fare quello che fanno.
Lasciamo stare, che non voglio ricordare studio qua che mi incazzo ancora. Vabbè, comunque poi, vabbè, UCF ha fatto la sua gara, Gabriel molto bene. Cioè, come ci aspettavamo, l'hanno vinta abbastanza facile. Boston College Duke, secondo me, noi abbiamo pronosticato la squadra di basket, una squadra di football, per questo abbiamo detto tutti.
Abbiamo detto tutti.
No, scherzi a parte, comunque, sì. Sono tipo, cioè, guardando il roster, Duke c'è più talento, come detto fra. Comunque l'hanno giocata male, cioè, tolto il primo quarto, hanno fatto i 6 punti, poi non sono proprio visti in campo. Oklahoma State malino, cioè, già è strano, primo, che facciano solo 16 punti. È la cosa più grave ancora, che subiscono solo 7.
Sì, attacco.
Perché normalmente, no, mi ricordo un tweet di un paio d'anni fa che dicevano cosa hanno in comune la Big 12 di basket e di football, che finiscono con lo stesso risultato.
Sì, no, ricordo addirittura un derby lì tra Oklahoma, un Bedlam Series tra Oklahoma e Oklahoma State, che hanno giocato da 2 giorni di distanza, quello in cui c'era Mayfield contro, sì, Rudolph, che era addirittura la partita di basket è finita con un punteggio più basso. Cioè, la partita di basket è stata particolarmente inguardabile, tipo 45-48, però è la partita di football, sì, 56-53 o qualcosa del genere.
Sì. Oklahoma State negli ultimi anni ha perso tanto a wide receiver, non ho visto ancora un wide receiver numero uno, quello che porti la palla tanto, e Chuba Hubbard un po' non benissimo, poi hanno avuto anche il proprio problema a quarterback, però comunque siamo ancora agli inizi, aspettiamo ancora un po', poi noi ci fidiamo del Gandonia, dunque aspettiamo un attimo.
Fan numero uno del Gandonia.
Sì, ovviamente. Ecco, mi è piaciuta anche Pittsburgh molto bene contro Syracuse, ma sapevamo che quest'anno Syracuse non è la Syracuse di 2 anni fa o anche dell'anno scorso. Pittsburgh è una squadra, sapevamo già, ma storicamente Pittsburgh c'è una grande difesa. Quest'anno gli avversari contro Pittsburgh faranno fatica a segnare, perché sono veramente forti. Ma Miami bene, in attacco molto bene, mi sono piaciuti tanto. Ecco, in difesa un pochino hanno partito il giovane quarterback del Louisville, il dual threat, che adesso non ricordo il nome, però
Cunningham.
L'hanno partito un attimo, secondo me hanno subito un po' troppo, però l'attacco gira bene, questo Miami piano piano, cioè, mi sta piacendo tanto, ecco. Poi vabbè, lasciamo la parola a Guido, che a lui di Miami ci dirà tutto per segno.
Lasciamo la parola a Guido, che ci racconta anche delle prodezze di Giuseppe Borregales, questo strepitoso kicker.
No, diciamo, una partita abbastanza di facile lettura, nel senso che Louisville è arrivata con un game plan difensivo molto, molto chiaro, che è stato quello di bloccare le corse in generale, specialmente quelle di Derrick King. Questo ha aperto in maniera clamorosa il passing game di Miami, e diciamo che la scorsa settimana si era detto che Derrick King bene nelle corse, ma ancora poco incisivo come quarterback da tasca, insomma come passatore. Invece diciamo che questa partita è stato tutto l'opposto, ed è un segnale che l'attacco di Miami non è solo monodimensionale, ecco. Quindi questa è una cosa fondamentale per andare avanti, nel senso, è chiaro che le difese più forti sono e più ti tendono a toglierti quello che sai fare meglio, gli attacchi più te sai fare meglio cose diverse, più è facile trovare punti. Tra le altre cose, lui vela abbastanza in maniera palese, proprio sempre 7-8 uomini nel box, un linebacker almeno sempre in spy su Derrick King, quindi che controllava qualsiasi suo movimento. E onestamente lui è stato bravo, perché non ha corso, non ha forzato le corse, ha trovato quasi sempre uomini liberi. Poi sapevamo un po' che il difetto dei Cardinals era appunto questo, di avere una difesa non irresistibile e invece un attacco molto, molto forte. E questo secondo me è anche il motivo per il quale una difesa forte come quella di Miami ha sofferto. I tre giocatori offensivi principali, che sono il quarterback Cunningham, il running back Javion Hawkins e il wide receiver Tutu Atwell, secondo me sono un trio che a livello di velocità non hanno niente da invidiare a nessun altro nel college football, e daranno filo a torcere a molti. È chiaro, la difesa di Miami ha tolto quello che era oltre alle corse, che sono difficili da togliere a Louisville, ha tolto quello che era l'altra arma, ovvero i passaggi sul profondo. Infatti Cunningham è stato poco efficace a quel punto di vista. Ma una bella vittoria, secondo me abbastanza convincente, risultato anche bugiardo per certi versi. Mi è piaciuta anche molto la mentalità, e poi appunto come ha detto Fabio all'inizio, la differenza che fa avere un kicker decente. Ora Borregales secondo me è più che decente, perché comunque quando hai un giocatore capace di mettere un field goal da 57 yard significa che
sì, che poi è andato lunghissimo quel field goal, sarebbe stato, esatto, buono quasi per 70.
A quelle dicevano in allenamento è arrivato anche fino a 70 yard, quindi cioè, insomma, questo sicuramente ha talento. L'anno scorso, cioè, vi stupireste di sapere quante partite avrebbe vinto Miami l'anno scorso, pur essendo sicuramente peggio di quest'anno, se avesse avuto un kicker decente. Sicuramente le prime due, che erano Florida e North Carolina. Quindi fa tutta la differenza del mondo, anche per un discorso di piano partita, nel senso, l'allenatore sa che arriva a un certo punto, e se l'attacco non riesce ad andare oltre il terzo down ci si può affidare a un kicker che porti punti a casa, e fa tutta la differenza del mondo. Appunto, è difficile non essere entusiasti ora come ora, anche perché comunque senza altre squadre non c'è tutta l'attenzione si è rivolta su Miami. È difficile non essere entusiasti, però ora come ora piedi per terra, perché la prossima partita non sembrerà ma porta delle insidie. E niente, vedremo, poi la commentiamo anche quella, facciamo un bel pronostico.
Sì, certo, ovviamente sarà pronosticata anche quella, anche perché comunque la seconda volta, cioè seconda partita di fila in cui College Game Day segue i Canes, non so da quant'è che non accadeva, però comunque è un attestato di stima.
College Game Day a Miami, l'ultima volta mi pare era il 2017, Notre Dame fu stuprata da Miami nella partita che fece urlare tutti Miami's back, e invece poi non era per niente back, e quindi appunto, ecco, entusiasmo però calcolato.
Sì, quello che ha stupito a me è
per terra, sì.
Eccolo, adesso l'abbiamo ripreso, ti si sente bene, Fra? Se vuoi commentare Miami, sì. Vai.
No, io vi sentivo bene anche prima, non so che cosa sia successo. No, sostanzialmente sono d'accordo con Guido. Io mi focalizzerei su tre punti per quanto riguarda Miami. Allora, il primo, secondo me, è che deve ancora risolvere problemi di disciplina, chiamiamola così. Ancora troppe le penalità, troppe le yard concesse per penalità. Secondo me questa alla lunga è un problema che può incidere anche tanto a seconda dell'avversario che ti ritrovi ad affrontare. Ottima la difesa, la differenza secondo me è stata fatta oltre all'attacco di Miami naturalmente, però la differenza è stata fatta in trincea, perché la linea a set di Miami è stata paurosa. Oltretutto dal 2017 mi ha particolarmente colpito questo dato: Miami è la squadra tra le Power 5 che ha creato più turnover, 77. Oltretutto da quest'anno abbiamo anche la nuova turnover chain,
appunto, da non so quanti caratteri. Vuoi mettere l'incentivo di poter vestire quella catena lì?
C'era il tizio che ogni volta la toglieva dalla cassaforte, la disinfettava. È una catena che probabilmente sfamerebbe metà continente africano, ma tant'è. Il terzo punto è l'attacco, perché secondo me non è tanto una questione di Derrick King è migliorato, cioè sa lanciare, ha dimostrato di saper lanciare. No, secondo me in questo attacco più dell'80% è merito del nuovo offensive coordinator Rhett Lashley, perché secondo me si vede la sua mano e si nota tantissimo il fatto che ha lavorato a fianco di un guru offensivo come Gus Malzahn, perché riesce ad avvantaggiarsi dei difetti degli avversari. Per esempio, nella prima partita Miami affrontava UAB, che ha una difesa ottima contro i lanci, e quindi Miami che cosa ha fatto? Ha corso per oltre 300 yard. Al contrario invece Louisville, che è buona contro le corse ma ha una secondaria disastrosa, l'offensive coordinator ha imposto di lanciare di più, quindi Derrick King ha lanciato per oltre 300 yard. Ecco, quindi non è tanto Derrick King che ha lanciato di più o ha lanciato meglio rispetto alla prima partita, no, è secondo me proprio l'impostazione offensiva data dal nuovo offensive coordinator che ha fatto la differenza. Sono d'accordo con Guido sul fatto di cantare vittoria troppo presto, perché Miami secondo me resta ancora un cantiere aperto. Gli avversari fin qui affrontati lasciavano molto margine di manovra, ora sarà lo stesso probabilmente con le dovute precauzioni sabato contro Florida State, perché è una squadra molto più disastrosa di quello che si possa pensare, però quando iniziano ad arrivare i mostri sacri come Clemson, allora lì vedremo veramente Miami di capacità è fatta.
Sì, sicuramente sì, ti do ragione. Rhett Lashley, il gioco offensivo, la spread offense sta funzionando più che altro appunto questo velocizzare sempre i passaggi tra uno snap e l'altro, quindi non hanno tempo i giocatori di pensare a una giocata andata male, di rimuginarci, e nemmeno di gasarsi troppo se una giocata è andata bene, e quindi devono subito pensare a prendere posizione, perché entro 3-4 secondi la palla deve uscire dal centro al quarterback. Quindi su questo sono d'accordo. Rhett Lashley si merita tutti gli elogi del caso. Secondo me le cose vanno a braccetto, nel senso l'una non esclude l'altra. Rhett Lashley è in grado di fare quel tipo di gioco perché ha un quarterback maturo che legge le situazioni e pesca bene. Derrick King riesce a essere efficace perché ha un offensive coordinator che lo mette nella posizione migliore per fare le letture più semplici. Nessuno parla di Derrick King come Joe Montana o Tom Brady, è secondo me un ottimo quarterback da college football, e più che altro nessuno parla di Miami come top 5 team, nel senso secondo me con Clemson sarà dura, ma con Clemson faranno fatica tutte le squadre dell'ACC. Diciamo, se Miami farà bene arriverà benissimo, arriverà alla finale rigiocando con Clemson. una stagione discreta sarebbe giocarsela fino in fondo, però sul resto sono d'accordo con Francesco. Ovviamente non si può e non si deve cantare vittoria dopo due partite, per quanto positive.
E sono d'accordissimo anch'io con Guido, grandissimo meriti a Brett Lashley, e con Guido con Fra. Però appunto sono molto più eccitato, io gasato, nel vedere Derrick King giocare, perché onestamente è tutto vero. Tra questa partita e la scorsa con UAB, in cui appunto è stata un'impostazione voluta dal coaching staff di correre di più, ma rispetto al Derrick King visto, ma anche nelle quattro partite giocate l'anno scorso con Dana Holgorsen, che tutto sommato ha un attacco abbastanza, no, non del tutto simile, ma abbastanza simile a quello di Brett Lashley, Derrick King ha lanciato, secondo me, meglio, nel senso che l'ho proprio visto diverso nell'impostazione del lancio, più la meccanica molto migliore, ha fatto alcuni lanci praticamente perfetti sull'outside shoulder. La cosa che gli è mancata è che, non stiamo parlando di Joe Barrow, stiamo parlando di Derrick King, che comunque tutte le volte che è stato pressato è andato in difficoltà e non ha mai lanciato sotto pressione molto bene. Però tutto sommato, secondo me, rispetto all'anno scorso, un deciso miglioramento sotto proprio la meccanica di lancio Derrick King l'ha fatto, ed è quello che ci si aspettava da lui per poter guidare un attacco diverso da quello che hanno avuto i Canes l'anno scorso. Detto ciò, passiamo al prossimo argomento, che è un argomento breve, ossia la schedule della schedule della Big Ten, che è stata annunciata in questo weekend, nel passato weekend, e dopo che settimana scorsa già avevamo parlato del ritorno della Big Ten, che era stato annunciato appunto nella settimana scorsa, questa settimana è uscita la schedule ufficiale. Si ripartirà il 24 di ottobre. Il calendario prevede sole 8 gare, ovviamente come era prevedibile, cercando di chiudere ovviamente il campionato il 19 dicembre con il championship, in maniera tale da chiudere il giorno prima della Selection Sunday, quindi di lasciare praticamente la possibilità ai commissari di inserire le squadre della Big Ten in un discorso playoff, cioè Ohio State in un discorso playoff. Ovviamente, come tra l'altro su questo argomento troverete un mio articolo su Adult Magazine nei prossimi giorni, adesso non so esattamente quando. Ovviamente sarà dura, cioè al momento diciamo si naviga un po' a vista, non ci sono delle linee guida precise della conference, sì, più che della conference della commissione playoff, sul fatto che appunto sono 8 gare, sono piuttosto poche, e se dovessero saltare delle gare cosa si farebbe, cioè la stagione slitterebbe di una settimana, due settimane, e quindi sforerebbe sulla Selection Sunday, sulla data di selezione delle squadre ai playoff, o appunto si vedrebbero delle squadre giocare meno partite delle 8, e bisognerebbe vedere la commissione come potrebbe prendere questa cosa, con magari una Ohio State che gioca solo 5 gare o 6 gare, se può essere considerata eleggibile per i playoff oppure no. Detto questo, comunque siamo contenti che la Big Ten torni. Il primo weekend di Big Ten, il 24 ottobre, non sarà strepitoso, ma il secondo, 31 ottobre, segnatevi, circolettate questa data sul calendario, perché se Dio vuole, se tutto va come deve andare, ci saranno Nebraska-Wisconsin, che comunque è una partita interessante, ma soprattutto Michigan-Michigan State e Ohio State-Penn State, quindi probabilmente due delle partite più attese dell'anno, insieme poi ovviamente a The Game, Ohio State Michigan, che invece si giocherà l'ultima, è stata di nuovo spostata all'ultima settimana della regular season, quindi il 12 dicembre, ovviamente anche qua sì, noi crediamo che giocheranno in ogni caso, però appunto ad ora, se dovesse saltare qualche partita di Ohio State o di Michigan prima appunto di The Game, a saltare sarebbe proprio quella gara lì, quindi è una gara che al momento è a rischio visti i protocolli per ora utilizzati. Teoricamente comunque, come detto, sì, ai playoff. Avete qualche commento sulla schedule della Big Ten, o possiamo passare direttamente alla SEC e al fumo di questa settimana?
Prego. Su Nebraska, tanti auguri, perché
anch'io.
Ohio State
li hanno puniti severamente.
Sì.
Northwestern in trasferta e poi Penn State in casa. Cioè, Penn State. Nebraska rischia di andare 0-4 o al più positivamente parlando 1-3 alle prime 4, e sarà un bel problema per Scott Frost nel caso. Però per il resto sono d'accordo con te, secondo me è un po' troppo utopico pensare di giocare queste 8 partite senza, cioè, come avete visto, tante partite vengono rinviate perché c'è la possibilità, perché le squadre hanno delle settimane in cui non giocano, e quindi c'è la possibilità di rischedulare, passatemi il termine, per le gare in settimane vuote, tra virgolette. Per la Big Ten non c'è questo lusso, sarà un problema. Speriamo di vederle tutte, più che altro speriamo di vedere quelle belle, tra cui appunto Ohio State e Michigan.
Sì, sarebbe già un traguardo riuscire a vederle tutte e 8, più che altro, perché insomma è uscita anche oggi la notizia di positiva all'interno della squadra di Notre Dame. Già la partita di sabato contro Wake Forest è stata spostata, quindi più che altro speriamo di vederle queste 8 partite, poi insomma vinca chi deve vincere, però è già un traguardo vederle. Oltretutto anche la MAC, la conference MAC, stava decidendo a riguardo anche loro di fare una schedule di otto partite per concludere il championship sempre lo stesso giorno della Big Ten. Venerdì devono decidere, ci sarà l'ultima decisione, quindi forse torna anche là, me che noi non possiamo che essere contenti. Più partite, più football da vedere, più noi siamo contenti, insomma.
Sì, ovviamente ci mancava anche il football della vera Miami. Oleg?
Sì, come ha detto bene Guido, Nebraska è stata bastonata da questo schedule. Infatti ho visto un sacco di tifosi incazzati di Nebraska su Twitter, incazzati per la schedule, perché guardando le altre squadre tipo Wisconsin, Minnesota, così hanno una schedule molto più easy rispetto a loro. Infatti la vedo grigia anche quest'anno per loro.
E hanno voluto giocare e la Big Ten gli ha detto bene, allora giochiamo, e allora gli hanno messo quella schedule lì. Avete rotto.
Ci ho pensato anch'io a questa cosa qua.
È vero, davvero Nebraska è stato, diciamo, ha dato in là tutta la questione delle polemiche contro il commission della Big Ten, quindi non escludo che sia stata una dura.
Bene ragazzi, arriviamo a questa settimana che finalmente è la prima settimana, come detto, di college football vero, e quindi perché è la prima settimana in cui torna la SEC, oltre ad essere comunque anche la prima settimana di fatto in cui gioca la Big 12, che va bene, abbiamo detto che okay, la Big 12 in questa settimana conterà meno perché comunque c'è la SEC che ruba la scena, però per la prima volta appunto questa settimana giocheranno anche delle gare un po' più interessanti di Big 12 e comunque di conference. SEC, Oleg e Fra, gestitevi voi i vostri tempi e andate, so che avete scritto o state scrivendo la preview di questa conference, che uscirà anche quella su Adult Magazine nei prossimi giorni, probabilmente già domani o venerdì, quindi comunque in tempo per sabato. Decidete voi da dove partire, se da ovest, da est, da che partite, parlate a turno e gestitevela voi questa. Vi lascio la parola.
No, sì, vabbè.
Vai insieme, tutti insieme.
Vai con la West, è facile.
Senza stare a dilungarci troppo, perché comunque poi le partite ovviamente le tratteremo nei pronostici. Una brevissima preview: la squadra da battere ancora una volta l'Alabama, perché fondamentalmente la più forte, sia a livello di talento, a livello di profondità di roster, a livello di allenatore, a livello di staff tecnico, e quindi ancora una volta i Tide sono la squadra da battere, anche perché avranno il dente avvelenato rispetto alla pessima stagione conclusa 11-2 dell'anno scorso, che per la prima volta li ha estromessi dalla corsa ai playoff da quando appunto c'è questo format dei playoff. Per qualsiasi altra squadra una stagione da 11-2 sarebbe stata una stagione da incominciare, ovviamente per Alabama, che è abituata a ben altri palcoscenici, una stagione quasi fallimentare, quindi occhio. Avranno il dente avvelenato da una parte, però potrebbe essere questa un'arma a doppio taglio, perché magari potrebbero tornare i fantasmi del passato, i fantasmi del 2019, insomma, quindi bisogna stare attenti. E, nella griglia per quanto riguarda le squadre, diciamo, ovviamente Alabama al primo posto. Io al secondo posto non metto LSU, come hanno messo molte, perché secondo me ha già fatto tanto con la vittoria del campionato l'anno scorso, ha perso tantissimi pezzi tra draft, opt-out e quant'altro, e non è riuscita a rimpiazzarli né in fase di recruiting né nel roster che aveva già a disposizione. Quindi secondo me è una squadra che io tolgo anche dalla top 3 della SEC. Ora come ora abbiamo Arian King, Florida che è quinta, poi abbiamo Georgia che abbiamo Georgia qua al quarto posto, Florida quinta e poi abbiamo Auburn all'ottavo posto. Secondo me l'anti Alabama della SEC quest'anno è proprio Auburn, la squadra di Malzahn, perché a me piace. A me piace, ha giocatori giusti negli spot giusti, nelle parti giusti, l'allenatore a me è sempre piaciuto nonostante un carattere un po' particolare, però rispetto a Georgia, rispetto a Florida che sono prime nel ranking rispetto alle War Eagle, io li vedo leggermente favoriti. Poi naturalmente il problema è che giocano alla stessa conference di Alabama e quindi è un punto a svantaggio, un punto a sfavore, però l'anti Alabama secondo me è Auburn. Per quanto riguarda la SEC East, vedo Georgia favorita rispetto a Florida e credo che sia Georgia proprio quella che andrà a giocarsi il championship.
Oleg, anche tu vedi Georgia favorita, immagino di sì, nonostante perderanno la prima gara, perché giocano contro il quarterback più forte della
SEC. È qua che ti aspettavo. No, comunque ecco, guardando la West, non vedo come Alabama non possa vincere la division. L'unico cioè il dubbio, nel senso, loro partono con Mac Jones. Però secondo me è il primo errore così...
Sì, che tra l'altro, non so se avete sentito la conferenza di Mac Jones quando è stato interrogato sui giocatori di Missou. Non so se l'hai sentita, Fra, è stato spettacolare. Ha detto nome e cognome di ogni giocatore della difesa di Missou, nome, cognome e numero. Cioè, questo è buono, questo è forte, sì. questo fa quell'altro. Cioè, sembrava, mamma mia, neanche i genitori non conoscono così i propri figli.
Sì, uno, un robot.
Vabbè, comunque continua, Oleg.
Sì, che a me, nel senso, tra i due Bryce Young secondo me è molto più forte, però comunque è un freshman secondo me. Ecco, il primo errore secondo me vedremo Bryce Young dentro, che è veramente forte, ma ragazzo. Ecco, io invece come anti Alabama nella West, io vedo Texas A&M. Texas A&M secondo me quest'anno nel senso hanno una buona squadra, non hanno perso grandi pezzi secondo me, ecco. Loro insieme a Auburn sono l'anti-Alabama. Poi appena sotto LSU, che è un'incognita, perché come ha detto Fra, opt-out è tipo 15 giocatori persi al draft, cioè hanno praticamente è un'altra LSU rispetto all'anno scorso. Cioè tra i titoli sono rimasti 4-5 giocatori, se va bene. Poi vabbè, Miss State e Ole Miss, vabbè, sarà un egg bowl bellissimo perché abbiamo due dei migliori allenatori,
migliori personaggi direi, oltre che allenatori.
Infatti. E poi vabbè, a Arkansas abbiamo il nostro idolo, dunque nel senso, cioè è da seguire. Certo.
Quest'anno
nella Est invece sì. Quest'anno bellissimo la West, tolto tipo Alabama che è un passo avanti a tutte. Invece nella West dovrebbe uscire il mio pezzo nei prossimi giorni. Vedo anch'io, cioè io vedo un testa a testa Florida Georgia, però guardando bene il roster, Georgia è molto più forte rispetto, cioè l'attacco di Florida è forte. Mullen lo sappiamo da tanto tempo, lui insieme a Trask faranno grandi cose anche quest'anno secondo me, però la difesa di Georgia quest'anno secondo me è la più forte della nazione, proprio piena di talento, i due cornerback fortissimi, cioè è una squadra pronta secondo me. Ecco, l'unico problema di Georgia sarà il QB tra JT Matthews, che non sappiamo ancora chi parte tra JT Matthews e Dwight il freshman, il ragazzo, il freshman, Dwayne Mathis. Ecco, questo qua sarà un problema grosso, secondo me, dopo l'opt-out dell'ex, come si chiama, non mi ricordo, il ragazzo ex...
Jamie Newman.
Newman. Sì. Ecco, con Newman, secondo me, Georgia sarebbe stata grande cosa. Adesso invece, non lo so, dai rumors si dice che partirà il freshman, dunque vediamo. Comunque sì, anche Georgia è piena di talento. Come ha detto Frank, io vedo Georgia Alabama ancora al championship e come al solito saremo avanti, poi l'ultimo la perderemo, come storicamente succede.
No, lo vincete il championship, poi andate entrambe ai playoff e perdete miseramente playoff.
Sì, comunque, cioè, nel senso, comunque, ragazzi, anche qua dopo Florida e Georgia abbiamo Tennessee, che anche quest'anno è veramente temibile, piena di talento. Hanno la linea d'attacco, come ho scritto, fortissima. C'hanno 4 quinti ragazzi di 5 stelle, recruit, tanta roba. Anche di difesa c'hanno un paio di ragazzi forti da tenere d'occhio, i Vols quest'anno. Poi piano piano andando da sotto Kentucky, anche lì, come abbiamo detto, c'hanno il QB, se si fa male ancora sono cazzi. South Carolina, Musham sta rischiando, se anche quest'anno fa male lo vedo fuori. Missouri male per quest'anno, ecco, Missouri e Vanderbilt, vabbè, Vanderbilt abbiamo già detto, Missouri e Vanderbilt saranno le ultime due, cioè proprio senza chance, vedo proprio anche a roster messi male.
Anche se appunto Missouri, a sentire dalle parole di Mac Jones, ha una difesa clamorosa, perché certo che è chiaro che Mac Jones non può andare in conferenza a dire martellerò il lato sinistro perché quel cornerback lì fa cagare, però davvero, cioè, questo è forte, questo è bravo in copertura, questo è bravo di là, questo è bravo di là, sembra che stesse appunto descrivendo la difesa di Georgia o appunto una difesa molto più rocciosa di quella che dovrebbe essere, almeno a priori, quella di Mizzou. Poi magari ha ragione Mac Jones e Bama verrà tenuta a 0 touchdown domenica, ma non lo credo. Allora ragazzi, arriviamo ai pronostici, che poi sono pronostici / preview, visto che comunque le partite... Allora, ne pronosticheremo 7, ma vi chiederò e non ci citerò altre partite su cui, se volete fare un brevissimo commento, siete liberi di farlo. Le 7 che pronosticheremo le terrò per ultime, quindi vado prima con le partite che si giocheranno questo weekend, che comunque è un weekend interessante. Parto, diciamo, in ordine di importanza da Tulane-Southern Miss, che comunque non è una partita tra le più importanti di questo weekend, ma è una bella partita perché è una rivalry, è la Battle for the Bell, che si è da quest'anno la rigiocheranno per i prossimi 3 anni, quindi comunque una partita interessante. Come detto da Fra, Notre Dame non gioca per Covid concerns e non gioca neanche Houston North Texas, notizia di un'ora fa, quindi Houston rimandato ancora, l'esordio di Houston. Speriamo che invece giochi Baylor con Kansas, che è un mese che sono pronti a giocare e ogni volta 2 giorni prima gli dicono necca, non si gioca neanche questa settimana. Tra le altre partite gioca, come detto, riparte la Big 12 dal punto di vista delle gare di conference, gioca Texas con Texas Tech, una partita che dovrebbe essere a senso unico se è vero che i Longhorns sono tornati, e per questo non ve la faccio pronosticare perché è inutile, come non credo che sia utile farvi pronosticare Kansas State Oklahoma, perché anche qua comunque sono molto favoriti Sooners e tra l'altro visti gli Wildcats nella prima uscita stagionale, diciamo non hanno fatto una grandissima impressione. Altra partita che può essere interessante alla luce anche di quanto detto oggi è West Virginia Oklahoma State. West Virginia ha fatto molto bene all'esordio anche se giocava contro nessuno, Oklahoma State ha fatto benino, come detto, ci si aspettava molto di più e ci si aspetta una reazione da parte dei Cowboys. Adesso arriviamo alle ultime 10 partite, ci sono le 3 che nomino adesso, ve le faccio anche commentare, ma non vi chiedo il pronostico, o meglio, se volete darlo potete darlo, ma non è tra i nostri pronostici che andranno a referto, perché secondo me sono troppo facili da dare. Comunque partiamo dalla sfida tra quella che doveva essere la sfida tra i due quarterback più forti della SEC, ovvero tra Jamie Newman e Felipe Franks, invece non c'è Jamie Newman, e quindi Georgia-Arkansas, appunto ce n'ha già parlato Oleg di Georgia, comunque se volete fare una piccola preview di questa gara, liberi di farla, Oleg, ovviamente a partire da te.
Sarà praticamente Felipe Franks contro la difesa della Georgia. La vedo dura anche per Felipe.
Secondo me solo al comando.
Sì, la vedo una partita proprio a senso unico. credo 20 punti di scarto come minimo.
Sì, credo che sia opinione abbastanza diffusa questa.
Sì, Arkansas viene da una stagione abbastanza di un paio di stagioni abbastanza disastrose con Chad Morris che è stato sostituito. Se noi la storia nella storia è appunto Sam Pittman, che è l'ex allenatore della linea offensiva di Georgia, e ritrova il suo, diciamo, superiore Kirby Smart, quindi sicuramente saprà cosa aspettarsi per certi punti di vista. È chiaro che il divario di talento qui è veramente, forse fra tutte le partite della SEC, il maggiore, se mettiamo anche un po' Alabama, Missouri. Sì, diciamo queste due sono proprio senso unico, e se viene fuori qualche altra cosa significa veramente un disastro per entrambe le squadre.
Esatto, dall'Alabama Missouri, proprio lì che andiamo da Fra, ma credo che anche qua, comunque, come ha detto Guido, diciamo, nonostante quanto ha detto Mac Jones, faccia ben sperare per la difesa di Missou, credo che il pronostico sia abbastanza scontato. Fra?
Sì, niente da dire, neanche per quanto riguarda Georgia. Arkansas, tra l'altro, a me proprio Felipe Franks non piace, non è mai piaciuto, è stato
aspetta che lo rimuovo adesso. Fatelo stare zitto.
Guarda, è stato trattato l'anno scorso dai Red Sox di baseball. Secondo me deve continuare con quella carriera, nonostante lui abbia detto no, io voglio continuare nella carriera giocando a football. Ma io gli consiglierei di continuare la carriera giocando a baseball. Comunque, Georgia e Alabama facilissime.
Sì, abbastanza, come detto, credevo fosse opinione diffusa, quindi non ve le ho neanche messe tra le sette che pronostichiamo, perché non aveva nessun senso. Come non ho messo Florida Ole Miss, anche se qua, secondo me, un commento in più va fatto, non l'ho messo solo perché credo che comunque avreste tutti pronosticato Florida, però qua vi lascio la parola perché magari qualcosa di più c'è da dire.
Sì, vabbè, c'è da dire che Lane Kiffin subito una prova di fuoco, ma tanto in questa conference è così, nel senso le partite materasso sono poche e ecco, spesso nemmeno ci sono. Non lo so, è una partita abbastanza intrigante dal mio punto di vista. Florida è chiaro che è la favorita, anche perché, diciamo, stabilità nel ruolo di quarterback, stabilità con gli allenatori, una difesa ha perso qualche pezzo. Vediamo se Ole Miss ha l'entusiasmo di Kiffin, che è un allenatore abbastanza vulcanico, e di Ole Miss da tenere d'occhio anche l'offensive coordinator, che è Jeff Lebby, che è quello a cui viene dato il credito maggiore per l'attacco di UCF delle ultime due stagioni, che è abbastanza buonino. Quindi, diciamo Florida favorita, non nettamente come le altre due. È una partita che può riservare sorprese.
E che, visto che si giocherà, mi pare, alle 6 questa, ora italiana, è una partita da seguire. Oleg Fra,
vince Kiffin facile, facilissimo proprio, senza problemi. No.
Florida subito.
Senza parte. Sarà che Florida a me non piace come squadra quest'anno, però i Rebels hanno troppi punti interrogativi. Come ha detto bene Guido, quella di Kiffin è un'arma a doppio taglio, perché sebbene abbia portato entusiasmo tra i tifosi, non solo tra i tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori, è un allenatore vulcanico e è un coach di quelli che hanno bisogno che i giocatori lo seguano al 100%, sia per le decisioni giuste che per quelle sbagliate. Oltretutto l'ho scritto anche in fase di preview, quelle che poi verranno pubblicate appunto in questi giorni. Per tutte le squadre c'è stato il problema dello spring practice, che sono stati annullati per la maggior parte delle squadre, però in una conference difficilissima come la SEC West, per una squadra come Ole Miss questo rappresenta un problema ancora più grande, perché comunque è una squadra nuova che deve assimilare nuovi schemi, nuovi ritmi di lavoro, e quindi l'annullamento, insomma, delle prove primaverili può essere un ulteriore danno. però qualcosa c'è in questa squadra, a partire dal quarterback, che dovrà migliorare sicuramente la precisione nei completi, la precisione nei passaggi, perché di corsa comunque l'anno scorso è risultato il miglior quarterback della SEC, perché ha corso oltre 110-113 yard a partita tra appunto tre quarterback, quindi diciamo che il ragazzo ci sa fare, sa eludere la marcatura all'interno della tasca, quindi deve migliorare a livello di passaggi. Hanno anche un buon running back, hanno un buon discreto ricevitore che deve migliorare a livello comportamentale più che altro, però la squadra c'è, non potrà reggere l'urto di Auburn e Alabama naturalmente, però secondo me ad Oxford ci sarà da divertirsi quest'anno, e quindi non escludo, non dico che li do favoriti nella partita contro Florida naturalmente, però non mi stupirebbe una partita punto a punto, ecco.
Sì, secondo me è una partita dove Florida ha tutto da perdere, perché nel senso, se parti con il passo falso subito parti con un handicap già grosso in confronto di Georgia. Comunque Florida, come ha detto Guido, ha perso dei pezzi importanti in difesa, specialmente in pass rush, ha perso i due pass rusher, cioè Jabari Zuniga e Greenland, che adesso hanno proprio un buco a pass rush. Devono aspettarsi un grande passo avanti di Benton Cooks, che è il transfer da Georgia, che comunque a Georgia non ha neanche già giocato praticamente, dunque ecco lì il problema. Poi da sostituire anche CJ Anderson non è proprio facile, però in secondaria sono messi meglio. Sì, è una partita dove ovviamente sono da parte favorita, però attenzione a Ole Miss. Attenzione, perché è una squadra, come avete detto voi, il nuovo coaching staff, nuovo tanto entusiasmo intorno a questa squadra. Sì. Cioè, no, anch'io non mi sorprenderei se ci fosse un upset qua.
Sì, infatti non era una partita con il pronostico scontato questa, non l'ho messa tra le nostre sette da pronosticare solo perché vi conosco, so che avreste comunque scommesso tutti su Florida.
No, comunque io sarò qua il mattino a fare colazione, a guffare Florida, salirò sul carro di Lane Kiffin.
Certo, ma ci siamo tutti sul carro di Lane Kiffin. Comunque sì, appunto la sola presenza di Lane Kiffin rende interessante questo esordio di Ole Miss. Poi tra l'altro Ole Miss adesso mi pare che giochi, che il QB1 sia Corral, sia stato decretato Matt Corral, comunque c'ha qualche giocatore interessante Ole Miss, un attacco da vedere, Elijah Moore, Jerry O'Neill, il ricevitore e il running back, quindi c'ha qualche giocatore da vedere, sarà una partita comunque interessante. Per restare in SEC, adesso arriviamo alle partite invece che sono da pronosticare, e la prima che vi chiedo di pronosticare è Kentucky-Auburn. Guido?
Ma sì, io sono abbastanza d'accordo con Fra quando ha detto di Auburn, che secondo me, ovviamente è una squadra da top 10, quindi nel senso non è che se fa una bella stagione ci si dovrebbe sorprendere più di tanto, però secondo me ha detto bene, è una squadra che quando si parla di SEC passa sempre un po' in secondo piano, invece Bonix con un anno di esperienza, il fatto che Chad Morris, che è stato scarso come head coach ma era un ottimo offensive coordinator per esempio a Clemson, e che ritorna da Gus Malzahn, che era diciamo il suo amico maestro. Ora vediamo, sarà interessante vedere fra questi due, ecco, chi si prenderà la bega di chiamare le giocate offensive. Credo Malzahn, perché non è uno che tende a abdicare questo ruolo, però sicuramente farà fare qualcosa a Morris, e qualche cosa chiamerà anche lui di sicuro, se no non avrebbe mai accettato di tornare. Dico Auburn. Kentucky è una buona squadra, tra le altre cose mi sa che gli hanno dato il lascia passare da parte dell'NCAA a Joey Gatewood, che è il quarterback che è passato da Auburn a Kentucky quest'estate, che è un ragazzo molto interessante, ai più ricordava Cam Newton solamente per il fisico, perché è veramente grosso, sa correre e lancicchia anche discretamente. Però quello che ho letto ora, oggi che è appunto mercoledì, ancora non ha il via, non le hanno dato il via dalla conference, quindi dalla SEC. Quindi vediamo, con lui sarebbe un'altra squadra secondo me, di Auburn, perché pound per pound mi sembra molto più forte di
Kentucky. Tra l'altro, sì, su Gatewood tra l'altro c'è stata anche la critica parziale, cioè qualcuno ha pensato che fosse, diciamo, un gentleman agreement tra Kentucky e Auburn, non far giocare Gatewood, comunque, diciamo, dilungare i
contro.
Tempi.
Sì, esatto, una roba da Serie A di calcio italiano.
Esatto, una cosa un po' italiana, un po' mafiosa. Fra?
No, senza stare troppo a discutere, tanto hanno già detto tutto gli altri. Sì, beh, chiaro, sì.
Oleg.
Tra l'altro, se volete un piccolo appunto che stavo leggendo ora, se volete andare a vederla, $1,111 biglietto, si parla $1,111, non ho capito perché, ma... Quelli di Auburn devono lucrare. Auburn Kentucky, sì, sarà anche la partita di cartello di questa.
Perché vogliono fare lo stesso incasso che facevano con 90.000 persone, lo fanno con 1.000.
Aspetta, che cerco il volo.
Mi sembra un tantino esagerato, comunque.
Oleg.
Sì, dico anch'io Auburn, però comunque sarà una partita bella da vedere. Non vedo proprio, cioè, finirà proprio, saranno corti, non vedo proprio Auburn che prenda proprio il largo. Poi vabbè, in Kentucky c'è il mio idolo, Quinton Buana, il defensive tackle da 360 libbre, che è il mio idolo assoluto.
Che sono due, non è uno solo.
Sì, e Quinton e Buana sono due insieme, li hanno messi insieme.
Comunque sì, anch'io vado con Auburn, quindi tutti allineati su questo pronostico. Sarà interessante appunto Kentucky, interessante vedere come tornerà Terry Wilson, il quarterback, dall'infortunio, vedere se correrà ancora come è solito fare, o se magari sarà un po' spaventato, un po' anche magari non al 100% fisicamente, quindi magari tirerà un po' più il freno a mano. Seconda partita di SEC da pronosticare, Mississippi State LSU, altra partita che gioca sabato presto alle 7:19 ora italiana. Cambiamo giro, quindi Oleg, Fra, Guido.
Ah, qua è dura, ragazzi. Sai cosa? Io vado con Mississippi State.
Grande. How about that? Vai, Fra.
Allora, giocano a Baton Rouge, certo, il Tiger Stadium a Death Valley non sarà a pieno regime, però io mi tengo LSU, non troppo vittoria, non troppo larga magari, però Mistake, insomma, ha secondo me la peggior schedule di tutta la NCAA quest'anno, perché le peggiori partite oltretutto le affronta fuori casa, però Mike Leach oltretutto è nuovo in questa conference, venendo da un sistema di gioco diverso come quello della Pac-12, e come prima partita, come primo test, non mi pare proprio il più semplice, quindi diciamo che mi tengo l'issue, anche se magari non larghissimo.
Stiamo ancora aspettando comunque il primo due chiamato da Fra, che continua ad andare a pronosticare squadra di casa.
State vi ci sta, cioè, io stavo per dire Mississippi State, cioè, se fosse stata Starkville con il pubblico e tutto, questa partita sarebbe stata veramente difficile. Esatto, sarebbe stato veramente difficile per LSU. Secondo me vincerà questa gara, però prima o poi alla lunga verrà fuori il fatto che questa LSU non è la stessa che ha vinto il titolo, e quindi prima o poi un inciampone lo tireranno i Tigers quest'anno, però non credo, dai, alla prima giornata non andiamo contro i campioni in carica finché sono tali.
Invece io vado contro i campioni in carica e do spalleggio Oleg e vado con Mike Leach, e vado anch'io con Mississippi State. Terza gara dell'SEC ed ultima dell'SEC di cui parleremo oggi è Tennessee-South Carolina, anche qua comunque il pronostico è bilanciato verso i Vols, però comunque ve la chiedo, stavolta partiamo da Fra, poi Oleg e poi Guido.
Scusa, mi hai detto?
Tennessee-South Carolina.
Ah, ok, sì, non avevo sentito. Allora, giocano in casa del South Carolina al William Bryce. No, io dico Tennessee, confermo la.
E c'è il primo 2.
La favorita. Sì, il primo 2.
Incredibile.
Anche se non sono mai stato un amante di Tennessee, una squadra che non so perché mi è sempre stata antipatica per un motivo o per l'altro, però confermo i Vols.
Oleg.
Facile Tennessee, dico 40 esplode 4 TD pass. No, comunque cioè, il talento cioè, quest'anno, come hai detto prima, Tennessee è una squadra temibile, dico Tennessee.
Guido.
Sì, Tennessee anch'io. Per Muschamp questo è veramente l'anno della o tutti dentro o tutti fuori, nel senso, se non vince e non è proprio l'anno adatto per essere costretti a vincere, perché non hai quelle partite che ti portavano il record più in positivo, alto, ti davano sì. Vittoria, esatto. Quindi secondo me rischia molto, rischia la panchina, però Tennessee non capisco, è data sfavorita South Carolina solo di 3.5, secondo me
da scommettere.
Sì, da scommettere, perché meritava un touchdown minimo, quindi Tennessee.
Anch'io vado con i Vols e sto con Oleg anche stavolta. 4 TD pass di Garantano, un touchdown difensivo di Toto. E ragazzi, occhio a Tennessee quest'anno. Bene, passiamo a una gara di non conference, Army Cincinnati, gara molto interessante. Stavolta partiamo da Guido, poi Fra, poi Oleg.
Ma Cincinnati, secondo me, insieme a UCF è la squadra più forte delle conference minori, quindi del gruppo 5. È chiaro che Army resta un boccone amaro e lo sarebbe per praticamente qualsiasi squadra. Confido nel fatto che comunque Fickell sia un allenatore che basa molto sulla preparazione anche psicologica dei suoi giocatori. La forza di Cincinnati, la forza di Fickell, essendo appunto un allenatore di estrazione difensiva, è la difesa, quindi credo che saranno preparati all'attacco diciamo un po' non usuale di Army, quindi di Cincinnati.
E Fra?
Sì, sì, anche io confermo quello che ha detto Guido. Cincinnati insieme a UCF quest'anno era la candidata addirittura ad un posto per i playoff. Ora un posto per i playoff mi sembra un po' troppo esagerato, però magari un pensierino ad un New Year's Six Cincinnati potrebbe anche farlo. Army non è una squadra di sprovveduti, è una squadra da starci molto attenti, gioca un football molto difficile da difendere perché la triple option non è uno schema convenzionale, però io mi tengo la squadra di casa. Strano, vale. Ma
vabbè, oh, non troppi due, già ne abbiamo dato uno.
Uno è troppo. Sì, anch'io vado con Cincinnati, anche se Army è un duro osso, sarà un po' per tutti, ma Cincinnati piace anche a me tantissimo, dunque vado anch'io con loro.
Anch'io dico Cincinnati, anche se mi piange il cuore, però dico anch'io Cincinnati. Ragazzi, siamo molto, molto lunghi quest'oggi, quindi vi chiedo pronostico secco delle prossime due gare, che sono Louisville-Pittsburgh e Iowa State-TCU. Guido, Fra, Oleg, pronostico secco.
Louisville-Pittsburgh.
Sì, confermo. Uguale.
Pittsburgh è abbastanza facile.
Anche io dico Pittsburgh.
Questa la paghi.
Ragazzi, oggi sono d'accordo con Oleg sempre. Iowa State TCU. Oleg, parti tu.
Iowa State contro, scusa?
TCU. Che t'ha ritrovato TCU. Max Duggan, ragazzi. Variabile.
Qua vado con TCU.
Io ho messo TCU in upset alert nel preview, quindi confermo TCU.
Fra.
Ma tipo una bomba a Fort Worth non può cadere, no. No, scherzi a parte. Vai, propendo per il 2 anche io. Vincerà sicuramente TCU, però dai, diamo fiducia alla squadra di Campbell. Io dico Iowa State.
E anch'io dico Iowa State, perché hanno già perso una, dai, non ne possono perdere così tante. Ultima gara del weekend che vi chiedo di pronosticare, qui, vabbè, due parole Guido le può dire, sono Florida State-Miami, ovviamente, che ho lasciato per ultimo, perché dobbiamo chiudere con i Canes come abbiamo aperto, e si chiude il cerchio, vai Guido.
Sì, tra le altre cose Mike Norvell purtroppo non sarà nemmeno in panchina perché risultava positivo al Covid e quindi dovrà osservare quei 15 giorni di 15-10, non mi ricordo quanti sono, di quarantena, insomma di isolamento, e quindi non potrà, e cosa fondamentale, Norvell chiama anche gli schemi in attacco, quindi perdono non solo il capo allenatore ma anche l'offensive coordinator. Florida State è una squadra che ha talento, Miami mi sembra più in forma. Io dico solo una cosa, una statistica: nelle ultime, dal 2000 ad oggi, quindi si sono giocate una ventina di sfide fra Florida State e Miami, 14 sono finite con un touchdown o meno di differenza, quindi questo vuol dire una partita che non può essere mai data per scontata, perché è una rivalità, perché anche quando una è meglio dell'altra viene giocata sempre nell'ultimo quarto, quindi vince Miami, ma non con lo spread che è presente in tutti, diciamo, i bookmakers.
Fra?
Sì, una partita che potrebbe finire la stessa, non con uno scarto largo, perché comunque magari ci sarà uno scatto, un sussulto d'orgoglio da parte dei Seminoles, ma il pronostico è piuttosto squilibrato, confermo Miami.
Ole.
Sì, sarà un banco di prova ulteriore per Miami, comunque questa è una rivalry, una partita storica che 20 anni forse era la partita che tutti si aspettavano, tutta la nazione si aspettava questa partita. Adesso è un po', diciamo, ha perso un po' di gusto a sta gara, però comunque resta una rivalry. Vado anch'io con Miami, come ha detto Guido, non sarà proprio il risultato, cioè il distacco largo tra le due.
E anch'io vado con The U, Wide Right 4, vince Miami di poco.
Così vincerà Florida State.
Esattamente, tutti con Miami, anche stavolta sbaglieremo una partita tutti quanti. E mentre è partita The U Song sotto mentre parlo, e non mi resta che salutarvi. Oggi abbiamo fatto lungo, come detto, 1 ora 12 minuti, ma c'era tanto di cui parlare. Ritorna l'SC, ritorna il football vero. Un saluto veloce ai miei ospiti, Guido, Oleg e Fra, grazie di essere stati con me, ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi,
ciao a tutti.
Ciao
a tutti.
Un saluto anche da parte di Fabio Moras e ci sentiamo la settimana prossima.